Padre, ti ringraziamo che già hai messo il tuo marchio su questa riunione. Vogliamo continuare a seguirti nella tua parola, nel tuo spirito. Quindi parla ai nostri cuori, Signore, e dacci comprensione delle tue vie, così che possiamo camminare nelle tue vie, per la lode e gloria del tuo nome. Signore, noi crediamo che tu non hai ancora finito di operare con noi, che vuoi fare ancora di più nei nostri cuori. Mentre riceviamo la tua parola e il tuo spirito si riversa su di noi, ti ringraziamo. Questa è una serata di liberazione nel nome di Gesù. Amen. Guardiamo il Vangelo di Giovanni 8, versetto 12. Quando Gesù parlò di nuovo al popolo, diceva: io sono la luce del mondo. Chiunque segue me non camminerà mai nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La vita cristiana è un cammino, e non è un cammino nelle tenebre, è un cammino nella luce della vita. E Dio vuole darci la capacità, renderci possibile di adempiere questo cammino. Lui mette la via davanti a noi. Gesù Cristo è la via. Quindi è un cammino sulla via che Gesù cammina. Lui è la verità, quindi è un cammino nella verità. Giovanni dice: mi dà grande gioia vedere i miei figli camminare nella verità. Gesù è la vita, quindi è un cammino nella sua vita. Ricevere continuamente la sua vita, ricevere e rivelare agli altri la sua vita. Oggi uso il palco come dimostrazione visuale. Qui è l'inizio del ministero di Gesù. Qui è dove lui camminava durante la sua vita. Questo è l'opera della salvezza sulla croce, poi l'ascensione, e adesso Gesù è qui e regna nella gloria. Comprendiamo come Gesù camminava, perché noi dobbiamo camminare come lui camminò. Quindi dobbiamo capire come camminava. Prima che iniziasse il suo ministero, lui ha vissuto 30 anni sulla terra nell'oscurità. Non predicava, non insegnava, non guariva, non liberava, non faceva miracoli, non faceva niente che attirasse attenzione su di lui. Lui aspettava il momento giusto del Padre. Ed è venuto il momento in cui il Padre l'ha guidato al fiume Giordano, dove Giovanni il Battista battezzava le persone per il perdono dei peccati. Era come un risveglio. La gente arrivava attraverso i deserti, attraverso i monti, solo per ascoltare un uomo vestito di pelli di cammello per sentirsi dire di pentirsi dei peccati. In Israele non c'era stato un profeta per 400 anni e adesso c'era un uomo che Dio aveva mandato. E Gesù viene al Giordano e Giovanni riconosce che questo è il Messia per cui lui ha preparato la via. E la prima descrizione che abbiamo sono queste parole profetiche di Giovanni. Guarda l'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio. Era una cosa rivoluzionaria. E gli ebrei erano molto familiari di sacrificio, cioè il sacrificio era versare il sangue o la vita della vittima, e questo si faceva nel Tempio di Gerusalemme agli animali. E un ebreo non poteva pensare a un sacrificio umano, e i sacrifici di animali erano offerte a Dio da parte del popolo. Ma adesso qui c'è questa frase rivoluzionaria di Giovanni il Battista: questo è l'agnello di Dio, questo è il sacrificio che Dio stesso sta provvedendo, un sacrificio umano. Era impensabile per gli ebrei. Certamente non pensavano mai che il loro Messia diventasse un sacrificio umano, e non solo un sacrificio umano, ma un sacrificio che Dio stesso aveva provveduto, non un sacrificio a Dio, ma un sacrificio da parte di Dio. Quindi era veramente una cosa rivoluzionaria. Sicuramente quelli che hanno sentito Giovanni dire questa cosa non l'hanno capito per niente. E Gesù, questo sacrificio che Dio stava provvedendo, viene da Giovanni per essere battezzato. Quindi possiamo comprendere Giovanni che dice: no, dovrei venire io da te, non tu da me. E Gesù ha detto: per adesso sia così. Cosa stava facendo Gesù? Se lui doveva essere il sacrificio al nostro posto, doveva identificarsi con noi completamente nei nostri bisogni. Quindi questo è l'atto di totale identificazione con tutta l'umanità. Il bisogno di tutta l'umanità di essere purificato, battezzato, lavato dai peccati davanti a Dio. Dopo che Gesù era uscito dall'acqua, i cieli si sono aperti e lo Spirito di Dio è sceso su di lui, e una voce era sentita dal cielo: questo è il mio figlio in cui mi sono il mio figlio amato in cui mi sono compiaciuto. Dio dichiarava la sua proprietà di questo sacrificio, di questo figlio. Aveva mandato suo figlio per essere il sacrificio ed era compiaciuto con lui. Anche nel sistema sacrificale degli ebrei, gli animali che venivano offerti a Dio dovevano essere senza alcun difetto, altrimenti non potevano essere sacrificati a Dio. Quindi questo sacrificio che Dio stesso stava provvedendo doveva essere senza alcun difetto. Abbiamo l'epistola agli ebrei che spiega Gesù come sacrificio e come sommo sacerdote che offre il sacrificio. Ma quello che leggiamo in quel libro è che Gesù ha condiviso le nostre infermità. È difficile pensare, lui non era sovrumano, non era un supereroe, era carne e sangue come noi. Aveva una natura divina, ma nella sua umanità era debole come noi. E la scrittura dice che era tentato in ogni modo come noi siamo tentati. In ogni modo. Immaginate tutti i modi in cui sei stato tentato nella tua vita, e Gesù era tentato così. La differenza tra lui e noi è che lui non ha mai ceduto alla tentazione, per quello che il Padre era compiaciuto. Questo agnello doveva vivere quei 30 anni senza alcun peccato, anche se era tentato, anche se era debole. E questo cammino tra dall'inizio del suo ministero al momento del suo sacrificio doveva essere più di 30 anni di purezza, di santità, di mancanza di colpa, di mancanza di peccato. Lui non doveva peccare in nessun modo, altrimenti non poteva essere il sacrificio che avrebbe purificato i nostri peccati. Pensate cosa significa questo. È difficile per noi immaginare qualcuno che vive 33 anni su questa terra, tentato come noi, debole come noi, e non pecca, che non fa mai un'azione di male. Gesù non poteva neanche avere un pensiero sbagliato. Quanti pensieri sbagliati al giorno ricevi tu? Gesù non poteva intrattenere un pensiero sbagliato, qualunque cosa che il diavolo cercava di mettergli nella mente. Gesù non poteva accettare nemmeno un pensiero sbagliato, altrimenti avrebbe peccato e non ci sarebbe stata salvezza per nessuno. E appena lo Spirito Santo è sceso su di lui, la prima cosa che lo Spirito ha fatto, l'ha portato nel deserto dove il diavolo l'ha tentato per 40 giorni mentre lui digiunava. E l'ha tentato per usare l'unzione di Dio per se stesso, fare un atto di dimostrativo di potenza, oppure ha resistito a tutte le tentazioni. E noi vediamo in questo cammino una vita incredibilmente meravigliosa. Leggiamo dei miracoli che faceva, delle guarigioni che compiva, delle liberazioni da potenze demoniache, camminare sull'acqua e dando da mangiare a una folla enorme con pochi pani. Attraverso quest'uomo che era debole come noi, tentato in ogni cosa come noi, lui ha camminato per 3 anni e mezzo nel ministero su questa terra. Qual era il segreto del suo cammino? Gesù ha detto: io non posso fare niente da me stesso. E qui parla il Figlio di Dio. Ha detto: non posso fare niente da me stesso. Perché non poteva fare niente da se stesso? Perché era debole come te. Gesù da solo non avrebbe potuto guarire o liberare o camminare sull'acqua o dare da mangiare alla moltitudine. Noi pensiamo ai miracoli di Gesù, ma Dio non li chiamava suoi miracoli, ma le opere del Padre erano le cose che il Padre compiva attraverso il Figlio. Queste non sono opere mie. E questa era la testimonianza di Gesù. Noi sappiamo che Gesù è la parola di Dio attraverso cui Dio ha creato tutto l'universo. Eppure, anche se era la parola di Dio nella carne, Gesù diceva: io non parlo da me stesso, ma solo le parole che il Padre mi dà da dire. Ha detto: non sono venuto a fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Cosa impariamo da tutte queste cose che dice Gesù? Che il segreto del suo cammino era il suo rapporto di completa dipendenza dal Padre. Non posso fare niente da me stesso, ma il Padre può operare attraverso di me. Io non ho niente da dire, ma il Padre mi darà le parole da dire. Non sono venuto a fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Il segreto del suo cammino era il suo rapporto con il Padre, la sua comunione con il Padre, la sua dipendenza dal Padre. E aveva un tale rispetto per il suo Padre. Lui diceva: Padre Santo, Padre Giusto, Padre Celeste. Non diceva Papino, perché conosceva la tremenda grandezza di Dio nei cieli e sapeva che condivideva la debolezza della nostra umanità, e lui doveva dipendere dalla grandezza di Dio. Quindi era pieno di profondo rispetto, di profondo, conosceva l'amore del Padre per lui naturalmente, ma ha detto cose straordinarie. Il motivo per cui il Padre mi ama è che io metto, do via la mia vita Gesù non ha parlato di un rapporto con il Padre come il papà che lo prende in braccio, che lo coccola. Lui sapeva l'importanza di compiere i piani di Dio. Quindi ha detto: il motivo per cui il Padre mi ama è che io do la mia vita. Ha detto ai discepoli: se voi mi amate, obbedirete ai miei comandamenti, come io ho amato il Padre obbedendo ai suoi comandamenti. Gesù sapeva che questo cammino doveva essere un cammino di totale sottomissione al Padre. Non c'era un altro modo per camminare qui sulla terra. Non poteva dipendere su qualche falso concetto di grazia. Non poteva dire: non importa se pecco un po', non pecco, il Padre mi perdona e tutto va bene. Non ci sarebbe stata redenzione in questo modo. Lui sapeva le regole. Lui era l'unico nato nel mondo, esistito prima del suo concepimento, l'unico che veniva dal cielo per nascere come uomo sulla terra. Quindi conosceva Dio, conoscevo la realtà di Dio, sapeva che non si poteva giocare, fare dei giochi con Dio, che non si può compromettere con Dio. Non c'era tempo per lui per arrendersi a qualche passione umana che avrebbe ostacolato la volontà del Padre per lui. Cosa vediamo in Gesù? Che lui ha mantenuto quest'unità con il Padre, questo rapporto con il Padre. Ma come c'è riuscito. Era un uomo di preghiera. Ho detto l'altro giorno che se tu non sei una persona di preghiera, questo indica che sei pieno di orgoglio. Gesù, il Figlio di Dio, colui che è sopra tutti gli altri, nella sua umanità, sapeva che doveva pregare. Lui non poteva a tutti i costi perdere il tempo di preghiera. Se lui aveva tutta la giornata occupata dalle persone, ma lui pregava di notte, ma niente poteva ostacolare lui nel suo rapporto con Dio, perché tutto dipendeva da quel rapporto, da quella comunione. È venuto il momento che doveva scegliere tra tutti i discepoli che lo seguivano, 12 discepoli che lui avrebbe allenato per essere leader nella sua chiesa. La scrittura dice che Gesù poteva vedere cosa c'era nel cuore di ogni uomo. Lui conosceva, lui sapeva tutto di tutti. Lui poteva vedere nei loro cuori. Quindi si penserebbe che lui avrebbe potuto scegliere i suoi discepoli, ma no, lui va a pregare per tutta la notte. È il Padre che gli deve dare i 12 nomi, che includevano anche il nome di Giuda. E la scrittura dice che Gesù sapeva chi l'avrebbe tradito. Per lui sarebbe stato naturale non includere Giuda nei suoi discepoli più fidati, ma Dio gliel'ha dato. E così Gesù, in sottomissione amorevole al Padre, accetta, li tratta tutti allo stesso modo, anche Giuda. Quando ha detto all'ultima cena che uno dei discepoli l'avrebbe tradito, tutti dicevano: ma sono forse io? Nessuno diceva: Giuda, ho capito. Era sempre un po' strano, perché Gesù l'aveva sempre trattato come tutti gli altri. Questo faceva parte del suo rapporto con Dio, quindi non importava quello che succedeva a Gesù nella sua giornata, perché Gesù era sempre pronto e sapeva che la potenza di Dio avrebbe guarito le persone, che la persona fosse lì o altrove, come il servo del centurione. Quindi questo è il cammino di Gesù. Lui era continuamente rigettato, non accettato. C'erano continuamente dei piani per ucciderlo, non solo alla fine. Molte volte i farisei hanno preso dei sassi per lapidarlo. Ma lui se n'è andato, era trattato male, tutte le negatività possibili erano dirette a Gesù, e la maggior parte della persecuzione era da parte dei capi religiosi del periodo, quelli che erano orgogliosi di essere leader religiosi, capi religiosi. Gesù poteva vedere la corruzione nei loro cuori, ma niente poteva ostacolarlo nel suo cammino. E lui sapeva che non era semplicemente come noi, che andava verso la morte e poi la gloria. Lui stava andando incontro ad un sacrificio, la croce. Stava andando incontro dove volontariamente doveva consegnarsi nelle mani di coloro che lo volevano uccidere. Sapeva che stava camminando non soltanto verso la morte, che se doveva solo morire, qualcuno poteva ucciderlo con una spada, ma doveva morire la morte di agonia del criminale, perché moriva al nostro posto e noi siamo tutti criminali, bisognosi di redenzione. Tutti noi meritiamo la croce, ma Gesù ha preso su di sé quello che noi meritavamo. Quel castigo che noi meritavamo è stato messo su di Lui. Questo era il castigo che noi meritavamo. Se tu non capisci questo, allora non puoi capire l'amore che Gesù ha dimostrato per te andando sulla croce per te. Per le sue piaghe noi siamo guariti. È il castigo che ci dà salvezza, si è abbattuto su di Lui, e per le sue piaghe siamo guariti. La guarigione è l'ultima parte. Quindi Gesù doveva resistere a tutte le tentazioni, doveva compiere il suo ministero dipendendo completamente dal Padre. Allora cosa insegnava a questi 12 discepoli da fare? Insegnava loro a camminare con Lui. Perché? Perché passare 3 anni solo con 12 uomini? Perché investire in loro? Perché investire tanto in solo 12 uomini, di cui uno era già escluso? Perché doveva insegnare a loro a camminare su questa via. È andato, Gesù è andato sulla croce, è risorto vittorioso dalla morte e è asceso al cielo. Io penso che molti cristiani celebrano e pensano al giorno dell'ascensione solo nei termini di Gesù, pensando solo a Gesù, dicendo va bene, Gesù è tornato, adesso è dove appartiene. Ma non è soltanto questo. Lui, quando è tornato nel cielo, è andato lì con il suo sangue a presentarlo davanti a Dio per tutti noi, per lavarci dei nostri peccati. E una volta che quel sangue è arrivato davanti a Dio, poteva scendere lo Spirito Santo. No, Gesù è andato dentro come il sommo sacerdote e ha presentato il suo sangue davanti al Padre. E noi siamo stati cospersi di questo sangue. Quello che viene cosparso di sangue diventa santo agli occhi di Dio. Quindi tu sei cosparso di sangue di Gesù quando sei nato di nuovo, quando hai accettato Gesù, e adesso sei comprato ad un prezzo alto, il prezzo di quel sangue, e non ti appartieni più. Quel sangue ti ha lavato, ti ha reso accettevole agli occhi di Dio, ti ha fatto santo agli occhi di Dio. Tu sei santo agli occhi di Dio. Non importa quello che pensi di te stesso, per quanto riguarda Dio, tu sei santo, sei messo da parte per Lui, non appartieni a te stesso, tu non hai una vita che puoi chiamare tua. Paolo dice: non ti appartieni, sei stato comprato ad un prezzo, quindi glorifica Dio con il tuo corpo. Quindi noi abbiamo cominciato il nostro cammino qui quando siamo stati cosparsi dal sangue e siamo stati battezzati nell'acqua. Il vecchio se n'è andato. La persona che noi eravamo, il peccatore che era nato sulla terra, adesso è morto, sepolto con Cristo, e adesso siamo una nuova creazione e la potenza dello Spirito Santo viene su di noi come è venuto su Gesù, e adesso c'è la via davanti a noi. Questo cammino attraverso la morte nella gloria, ma dove tu puoi regnare con lui per tutta l'eternità. Se qualcuno pensa che qui l'adorazione dura troppo, allora quando arrivate in cielo là non finisce mai. E se pensate che il volume qui è alto, ma quando arrivate lì è un blockbuster, perché ci sono centinaia di miliardi di angeli. Là c'è un rumore incredibile. Il cielo è rumoroso tranne che per mezz'ora, quando tutto è taciuto. C'è stato una mezz'ora di silenzio. Non è quando sono arrivati gli inglesi. Perché in cielo c'è tanto rumore? Perché vedono continuamente Dio sul suo trono e non riescono a tacere. Abbiamo lodato Dio stasera, era difficile smettere. Quando tu vedi Dio come Egli è, non puoi smettere di lodarlo. Pensate, ogni ginocchio si piegherà, perché anche i non credenti, prima di andare all'inferno, devono confessare che Gesù è Signore, perché quando lo vedono devono riconoscere che Gesù è il Signore e che li giudica con giustizia. Ma gloria a Dio, noi non dobbiamo temere quel giudizio, perché noi pieghiamo già le ginocchia a Gesù e diciamo già: Gesù, tu sei il mio Signore. Immaginate tutti gli atei che dicono che Dio non esiste, dovranno piegare le ginocchia e poi andare con il diavolo. Questo è tremendo. Ecco perché vogliamo far conoscere Gesù. Ecco perché vogliamo vedere persone salvate da quel giudizio. Quel giudizio che tutti noi meritavamo, ma che da cui siamo stati salvati per lo spargimento di quel sangue sul Calvario. Ma adesso il nostro cammino, la scrittura dice che dobbiamo camminare nelle sue orme, dobbiamo camminare come lui camminò, dobbiamo camminare nel modo. Questa via è stretta, ha detto Gesù. Una via stretta, non c'è spazio per fare delle curve. c'è una via larga, ma porta alla distruzione. Ma c'è una via stretta che porta alla vita. E quando sei nato di nuovo, Dio ha preso la tua vita, ha messo i tuoi piedi su questa via. Immaginatevi una via strada, un sentiero. Cosa dice la scrittura di fare? Di fissare gli occhi su Gesù, perché lui è il buon pastore. Le mie pecore sentono la mia voce e mi seguono. Lui cammina davanti a noi su questa via. Lui l'ha già camminato questa via. Quindi lui ci guiderà su questa via. Ma dobbiamo tenere gli occhi fissi su di lui. Voi avete mai cercato di camminare su un sentiero stretto all'indietro? Ci sono molti cristiani che cercano di camminare su questa via guardando indietro, guardando nel passato, guardando da dove vengono, invece di guardare al punto d'arrivo. Se voi guardate il passato, se voi guardate indietro, non avete gli occhi su Gesù, ma la schiena verso Gesù. Ci sono credenti in questa sala? E nemmeno puoi camminare così su una via stretta. Guardare, dare un'occhiata dietro vuol dire che già vai fuori dal sentiero. E anche guardare indietro non funziona, perché nel passato non ci sono delle risposte, si trovano solo in Gesù, nella croce, in quello che Gesù ha fatto per te, in quello che ha compiuto per liberarti. Questo è il significato del battesimo in acqua. Vuol dire il passato adesso è sepolto e non c'è più. Adesso sei nuova creazione in Cristo. E se ci fosse fede biblica in questo fatto, non andrebbero da quelli che consigliano parlando del passato. Quindi se dobbiamo camminare su questa via, gli occhi devono essere fissi su Gesù. Se Gesù era così dipendente del suo rapporto con il Padre per camminare su questa via, non pensate voi di essere dipendenti dal vostro rapporto con Gesù per camminare su questa via? Se Gesù, il Figlio di Dio, poteva stabilire e mantenere quel rapporto soltanto nella preghiera, non dovresti forse essere un uomo o donna di preghiera per camminare come lui ha camminato, dove lui ha camminato? Ecco perché sei orgoglioso se pensi di poter camminare su questa via senza pregare. Ma parlo di questa dipendenza da Dio. La scrittura dice che Gesù si è umiliato, si è fatto niente. Pensare che lui regnava nella gloria con il Padre e poi accetta i limiti umani che noi abbiamo. Questa è umiltà. Non soltanto si umilia così, ma è diventato un servitore, un servo che soffre che offre la sua vita come sacrificio. Vi dico questo, forse siete figlio santo, ma non smetterete mai di essere servitori, voi sarete sempre servitori. Gesù ha detto: vi chiamo amici, ma non dobbiamo essere così orgogliosi da non voler servire. Gesù ha reso chiaro che quando tu cammini su questa via, l'unico modo in cui puoi servire Lui è servire gli altri. Vi ricordate quando arriva al giudizio? Gesù dice: ci sarà una separazione tra... e ci saranno le capre alla sinistra e le pecore alla destra. Chi erano le pecore? Quelli che avevano servito, avevano visitato gli ammalati, da mangiare ai poveri, hanno servito. Chi erano le capre? Quando leggo questa scrittura, a me sembra che quelle capre pensavano di essere pecore e si sorprendevano di essere rigettate. Qual era la differenza? Le capre non servivano. Le capre non si rendevano conto che qualunque cosa si faceva a uno di quei piccoli, si faceva a Dio. Quindi non esprimevano quel atteggiamento di servizio verso i bisognosi. Così le capre che non hanno servito le persone hanno perso le opportunità di servire Gesù. Gesù ha detto alle capre: quello che non avete fatto a questi non l'avete fatto per me, a me. Quindi questo cammino lungo la via è un servizio. E vedete Gesù, il Figlio di Dio, che serve umilmente. Quanti sanno che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre? Quindi anche in cielo Lui serve. Negli Ebrei dice che adesso Lui ci serve nella potenza di una vita indistruttibile nel santuario del cielo. Come sei nato di nuovo? Gesù ti ha servito. Come sono stati lavati i tuoi peccati? Gesù ti ha servito. Quando ti ha aiutato nella vita, ti ha servito. Quando ti ha guarito, ti ha servito. È nella natura del suo essere. E deve essere anche nella nostra natura il servire. Quando le persone vengono, quando vengono alla scuola biblica e dicono: voglio diventare insegnante biblico, io dico: tu non puoi insegnare niente a nessuno prima di fare quello che poi insegni. Prima di insegnare bisogna servire, e devono continuare a servire mentre insegnano, altrimenti non sono credibili. Sarebbe bello insegnare la parola senza dover vivere quello che insegni. Forse per questo tanti vogliono essere insegnanti, perché così dicono agli altri cosa devono fare, ma fra poco incontreremo Dio nella sua gloria. Ma siamo servitori. Non siamo soltanto servitori, perché siamo stati cosparsi dal sangue e siamo santi. Siamo santi. Non devi sentirti santo per essere santo. Sei stato fatto santo. Io sono San Colin. Il Papa forse non lo sa e non ha ancora, non mi ha ancora dato un giorno nel calendario, ma in cielo ogni giorno è il giorno di San Colin. E tu sei santo se qualunque sia il tuo nome, sei santo. Ma la scrittura dice che siamo santificati, ma chiamati ad essere santi. È un cammino di santificazione, di purezza. È un cammino di giustizia. A volte sbagliamo ed è per quello che abbiamo bisogno tutti i giorni di essere lavati dal sangue di Gesù. Ma questo non significa, se il peccato significa tanto che ci separa da Dio, non pensate che il peccato del credente è più grave di quello del non credente. Noi sappiamo quali sono le conseguenze del peccato. Noi sappiamo anche cosa è giusto, perché abbiamo la parola di Dio che ci dimostra, e sappiamo cosa è sbagliato, perché abbiamo il convincimento dello Spirito Santo quando pecchiamo. Quindi non abbiamo scuse. Noi viviamo per grazia, perché Dio ci dà la grazia di vivere una vita santa, ci dà la grazia di essere sottomessi alla sua grazia, ci dà la grazia di fare quello che Lui ci ha chiamato a fare e di essere quello che Lui ci ha chiamato ad essere. Ma dobbiamo dipendere da quella grazia. Ecco perché bisogna che preghiamo, bisogna che abbiamo un rapporto con Dio. Dipendere da Dio e dipendere dal Dio di grazia, di incontrare Dio davanti al suo trono e di venire davanti al trono di grazia, dove troviamo grazia che ci giustifica. Perché in tutto questo cammino abbiamo bisogno di misericordia, di grazia tutti i giorni, misericordia che ci perdona e grazia per darci la capacità di fare la cosa giusta. La misericordia di Dio non è che Dio alza le spalle e dice va bene, ti perdono. E questo è blasfemo, pensare che a Dio il peccato non importa, si è mandato a morire suo figlio per il peccato, per cancellare il peccato. È blasfemo pensare che Dio è un buonista che accetta. Pensate ad un'eternità senza Cristo, se uno non si pente e non crede in Cristo. Quindi noi conosciamo le conseguenze del peccato. Quindi quanto è importante per noi camminare nella purezza e nella giustizia. Ma naturalmente noi lo faremo, saremo servitori e vivremo da santi se amiamo il Signore. Perché Lui dice, se voi mi amate, obbedirete ai miei comandamenti. E il comandamento è siate santi, come io vostro Dio sono santo. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Amate il prossimo come voi stessi. Non c'è, voi siete miei amici se fate quello che io vi comando. Questo cammino non è obbedienza alla legge, è obbedienza che viene dall'amore, dall'amore verso Dio. E noi possiamo amare Dio soltanto perché Lui ha prima amato noi, e il suo amore, il nostro amore per Lui è una, solo una risposta al suo grande amore per noi. Aiutali a comprendere. Siamo servitori, siamo santi e siamo figli, ma dobbiamo essere figli come era il figlio. La scrittura dice: noi siamo come lui era, come lui è in questo mondo. Non dovremmo essere, sarebbe bello se fossimo, ma siamo come lui è in questo mondo. Allora mettete la vostra fede qui, in questa dichiarazione. Cosa significa? Significa che questo cammino, voglio essere personale, come cristiano, cosa significa per me? Io sono uno con il Padre, secondo Gesù. Sono uno con Gesù, sono uno con lo Spirito Santo, lo Spirito vive in me, il Padre e il Figlio sono venuti ad abitare in me, io sono in Lui, Lui è in me. Io sono quindi come Lui è nel mondo. Lui ha messo lo stesso Spirito in me che era in Cristo Gesù, quindi io posso camminare come Lui camminò. Cosa significa? Significa sarò un servitore, io servirò, darò, amerò, benedirò, perché sono come Lui è nel mondo. Io vivrò per servire, per dare, per benedire, per incoraggiare. Tutto quello che viene fuori da me deve essere positivo. Devono essere fiumi d'acqua viva che benedicono, che donano, servono, guariscono, amano. Perché sono come Lui è nel mondo. Ma è vero anche per ognuno di voi, non solo per me. Quindi cammino come un servitore, come un santo, lodando Dio che sono un figlio. E come figlio sono coerede di Cristo, di tutto quello che il Padre ha. Gesù ha detto la cosa più straordinaria che ci possa essere. Tutto quello che il Padre ha, il Figlio ha, e tutto quello che il Figlio ha, lo Spirito Santo vi fa conoscere, fa conoscere a voi. Voi avete, questo significa conoscere per esperienza tutto quello che il Padre ha, tutto quello che il Figlio ha, tutto quello che lo Spirito Santo ha. E questa è la cosa meravigliosa di questo cammino, che tu sei come Lui è nel mondo. Ma la teoria spirituale non ti aiuterà a camminare. Venire qui al convegno, imparare queste cose nella mente, è quasi inutile se quello che senti non viene trasmesso ai piedi, alle mani, così tu cammini nel Vangelo, cammini come Gesù camminò, segui Gesù, cammini nei suoi passi, servi, doni, benedici, vivi come servitore, come santo, come figlio che conosce la sua eredità, come figlio di Dio chiamato a servire, chiamato ad essere santo. Ti voglio chiedere una domanda molto diretta. Quale sarebbe l'impatto su questa nazione se le chiese di questa nazione vivessero il messaggio che vi sto dando? Dove in questa nazione le persone possono andare per vedere un popolo che cammina così? Dove sono i modelli? Forse conosci alcune persone che secondo te vivono una vita cristiana, ma non parlo di individui, ma del corpo di Cristo, del corpo di Cristo. La cosa incredibile che Dio ha detto alla Chiesa è: alla Chiesa, vorrei che tu fossi caldo o freddo, ma siccome sei tiepido, sto per sputarti fuori. Cosa significa essere caldo? Tu servi, ami, doni, benedici, perdoni, non ricevi le offese, cammini come santo, santo, la mia vita è santa, consacrato a te, ai tuoi piani, sono un figlio. Il mio desiderio più grande, Signore, è di entrare nella mia eredità. Paolo, il grande apostolo, quando era vicino alla vita alla fine della sua vita, dice: dimenticando del passato, anche la sua esperienza cristiana passata, dimentico del passato, io tendo avanti per raggiungere quello che è avanti, voglio afferrare tutto quello per cui Gesù Cristo mi ha afferrato. Ha detto: voglio entrare nella piena eredità dei figli di Dio, io sono coerede con Cristo, voglio impossessarmi di tutto quello che mi appartiene come figlio. Il diavolo mente, è un bugiardo, è un ingannatore. Vuole che le persone agiscano nelle tenebre, ma la scrittura dice: chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Pensi di essere un buon servitore? Se pensi di essere un buon servitore, non lo sei. Pensi di vivere una vita santa? Se lo pensi, non è vero. Hai già preso possesso di tutto quello che ti appartiene come eredità? Sei nell'inganno se pensi che questo sia vero. L'unica via in cui continuare su questo cammino è con la stessa umiltà e compassione che aveva Gesù. E qual era l'essenza di questa umiltà. Non posso fare niente da me stesso. Cosa insegnava ai discepoli? Tu non puoi, voi non potete fare niente da voi stessi. Niente. 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 Qualunque cosa che abbia valore per Dio nella nostra vita è quello che abbiamo fatto dipendendo da Lui. Tu puoi solo amare con il suo amore dipendendo da Lui. Puoi servire nel modo in cui ti chiama a servire dipendendo da Lui. Lui ha reso questo obbligatorio nella nostra vita. Dobbiamo rimanere in unità con Lui, altrimenti non possiamo rimanere al suo servizio. È impossibile per chiunque di noi senza continua dipendenza da Dio. Ecco come Dio ha pianificato la tua vita cristiana. Ecco perché devi conoscere questo, mantenere questa comunione con Dio, non montando mai nell'orgoglio pensando di saper fare le cose. Non è mai per le tue forze, è sempre per grazia, è sempre per lo Spirito. Non puoi raggiungere un livello di spiritualità per essere autosufficiente. Puoi diventare un leader spirituale soltanto se ammetti continuamente il tuo bisogno di Dio. Per la grazia incredibile di Dio, questo ministero Kingdom Faith è cresciuto, ma io non ho il diritto di guidare questo ministero se non sono la persona più umile in questo ministero. Se qualche volta divento orgoglioso, devo lasciare la mia posizione. Solo chi è umile, che riconosce la sua posizione davanti a Dio, sia i privilegi che le responsabilità, conosce la sua eredità in Cristo, ma sa che è tutto per quello che Dio è. Se non è per Lui, non posso fare nulla. Non sapevo cosa avrei predicato stasera. Dio ha detto: parla del cammino. Quindi io confido in Lui perché Lui mi usi per dirvi quello che... Io non posso venire su questo palco con un messaggio. Non ho un messaggio mio. Io ho solo la mia dipendenza da Gesù. Non ho nient'altro. Ma è anche l'unica cosa di cui ho bisogno, perché quando dipendiamo da Gesù, la vita e la potenza dello Spirito Santo fluirà attraverso la nostra vita. Dio resiste agli orgogliosi e li tira giù, ma dà grazia agli umili. Lui esalta gli umili. Mi fa paura se un giorno pensassi che io potessi fare qualcosa da me stesso. tutto quello che ho detto l'altra sera. Noi abbiamo autorità, io come voi, io posso comandare, posso decretare, le cose avvengono. Ma cosa devo comandare? Quello che Dio mi dice di comandare o decretare. Io non posso cambiare il mondo come voglio io, posso essere solo la voce di Dio. Quando Dio dice fa questo, di questo, lo posso fare. Se Dio dice prega questo, allora lo faccio mio obiettivo di preghiera. E se io prego in obbedienza a Lui, deve succedere, perché tutto quello che Dio vuole verrà all'esistenza. Dio ha bisogno di un popolo attraverso cui lavorare. Cosa vi sto dicendo? Sto dicendo, cari amici, non dovete essere qualcosa di particolare per essere usati da Dio. Io avevo un vantaggio meraviglioso che mi ha aiutato a dipendere da Gesù. Io sono cresciuto con un'inferiorità, un complesso di inferiorità enorme. Ero convinto che nessuno mi voleva conoscere, che nessuno si curava di me. Io ero sempre quello che taceva, che ascoltava gli altri. Io non volevo mai chiedere niente. Forse molti di voi sono stati così, e non è un bel modo di vivere. Ma gloria a Dio, mi ha aiutato a comprendere, rendermi conto che non potevo fare niente da me stesso. E Dio mi ha detto: non devi essere capace di fare qualcosa. Ma Dio ha detto: se tu stabilisci un rapporto con me, io opero in te. Questa è stata la notizia più buona che abbia ricevuto. E questa è la buona notizia che proclamo stasera. Guarda te stesso e hai ragione di essere depresso. Ma guarda Gesù e tu ricevi liberazione da ogni oppressione. Ascolta Gesù e la fede aumenta in te. Quando ero all'università e ho preso la mia laurea in mancanza di fede, perché mi hanno insegnato questa teologia liberale che ti insegna a non credere nella Bibbia. E dovevo farlo per essere ordinato, ero già fortunatamente credente. All'università abbiamo avuto uno che adesso una donna è andata a far teologia per un certo motivo al seminario in Inghilterra, e abbiamo veramente pregato per lei che non perdesse la fede lì dentro, perché lì c'è solo la ragione umana, tutto è molto ragionevole, è sempre ragionevole fare domande e dubitare delle cose, ma tutti i piani di Dio avvengono attraverso la fede. Senza la fede è impossibile piacere a Dio, e tutto quello che non viene dalla fede è peccato. Ma Dio ha fatto con me, mi ha detto, ti hanno insegnato a dubitare di queste parole e adesso comincia a crederlo, e se tu credi, tutto quello che tu credi si avverrà. E per fortuna che non mi avevano insegnato come insegnano gli evangelici, che dicono che una parte di questo libro è per il passato, una parte per oggi. Io ho creduto il libro così com'è e ho visto avverarsi tutto quello che il libro dice. Quindi questo è vero anche per te. Quello che tu credi in quel libro, non leggerlo soltanto, credilo, proclamalo e tu vedrai avverarsi quello che promette. Adesso, quando parlo degli obiettivi di preghiera, mentre cammini verso questo obiettivo, se tu proclami la verità della parola di Dio concernente la tua richiesta, c'è vita nella vittoria, potenza nella parola di Dio, e lo Spirito prende la parola e ce lo proclama. Dio sa che se la parola di Dio e lo Spirito Santo operano insieme in noi, noi vedremo la potenza di Dio manifestarsi tutti i giorni. Adesso cosa facciamo di un messaggio come questo? Perché questo messaggio può solo essere messo in pratica quando andate a casa. Naturalmente anche qui, ma è facilissimo perché tutti camminano con voi, ma alcuni di voi tornano in una situazione di vita di tutti i giorni dove non hanno molti alleati e molti non capiscono neanche cosa vuol dire essere cristiani. Ascoltate a queste parole di Giovanni. Mi ha dato grande gioia di avere dei fratelli che mi sono venuti a raccontare della vostra fede nella verità e come continuate a camminare nella verità. Mi dà grande gioia sapere che i miei figli camminano nella verità. Giovanni era la persona più vicina a Gesù. Gli era stato insegnato da Gesù stesso come camminare su questa via. Giovanni sapeva che era un cammino nell'amore, lui lo dice chiaramente, nella fede lo dice chiaramente, ma essenzialmente dice che è un cammino nella verità. Perché se tu cammini nella verità sarai un servitore, e camminerai come un santo, come un figlio. Se tu cammini nella verità, cammini nell'amore, servirai, donerai, benedirai, incoraggerai e perdonerai. E desideri camminare nella purezza, nella giustizia. Non vuoi camminare nelle tenebre, nell'inganno, ma vuoi camminare nella luce, vuoi camminare come figlio e prendendo la tua eredità, vuoi camminare in modo tale che i fiumi d'acqua viva escano da te. Cari amici, vi faccio chiaro questo. Quando cominciamo il cammino, siamo come i bambini piccoli che imparano a camminare, e se avete guardato i bambini piccoli che imparano a camminare, loro cadono innumerevoli volte, ma c'è una determinazione e non dicono io non Non dicono io non so camminare, ma si alzano e provano ancora. Si alzano, sono determinati e tu li aiuti e tu dici: dai, Gesù è in cielo che ci dice: dai, vieni che ce la fai, ce la fai. Ma tieni gli occhi su di me, tu ce la fai, tu puoi amare, tu puoi benedire, tu puoi servire, tu puoi perdonare, sì, puoi guarire, sì, hai autorità, sì, puoi vincere il diavolo, sì, puoi resistere tentazione, sì, puoi fare miracoli nel mio nome, niente è impossibile. Venite figli, io vi sto aspettando, alleluia, mettiamoci in piedi. Gloria a Dio. Alziamo le mani a Dio. Ringraziatelo. Ringraziatelo che appartenete a Lui.
Oh, hallelujah. Hallelujah. Just tell the Lord, Lord, I'm going to walk like walk.
Dite al Signore, io farò il mio cammino per la tua grazia, dipendendo da te. Io voglio fare questo cammino. Io non voglio solo ascoltare. Non voglio arrendermi. Voglio essere determinato a completare il cammino. Grazie che il tuo spirito vive in me per farmi possibile camminare nell'amore, nella fede, nella santità, nella verità, nella giustizia, nella potenza, in ogni dinamica del tuo spirito che tu hai messo dentro di me. Voglio terminare il cammino. Grazie Gesù. Non dirò non posso, non dirò non voglio, ma io posso e voglio. Per la tua grazia io camminerò il cammino e servirò e sarò un santo e sarò figlio e io donerò e benedirò, guarirò e mostrerò la tua misericordia. Voglio camminare il cammino. Diamo a Lui la gloria e per la sua grazia. Per la sua grazia tu camminerai il cammino.